Ringrazio anche a nome degli studenti del Liceo Telesio l'ottimo dirigente scolastico del Liceo Telesio, professor ingegnere Domenico De Luca, che a noi studenti ha concesso la possibilità di entrare nel vivo della celebrazione sul centenario stratiano dalla nascita con il podcast dedicato a Saverio Strati. Oggi converseremo non su uno dei temi impegnati dello scrittore, ma su una leggenda di tradizione orale.
Io e i miei compagni riserveremo la nostra attenzione ad una leggenda breve intitolata La fortuna davanti alla porta di casa, inclusa in miti, racconti e leggende, perché abbiamo fatto nostra una preoccupazione di Saverio Strati. Lo scrittore la esprimeva chiaramente. Ho la sensazione e il timore che la critica ufficiale si sia finora occupata dell'aspetto esteriore, superficiale, dei miei racconti, senza essere riuscita però ad approfondire i fatti psicologici che sono la base di tutto ciò che ho fatto e scritto.
Conversando di un suo racconto, stasera vogliamo onorare Saverio Strati, conquistato alle numerose esternazioni di appartenenza geografica e storica, culturale e affettiva alla Calabria. Lo scrittore ebbe a dire: «In Calabria c'è tutto un mondo che mi appartiene, perché è il mio piccolo mondo antico, ma non c'è la mia vita personale». Perciò, nella sua attività letteraria, Strati non si è limitato a raccontare la Calabria o il suo modo di essere calabrese, ma, per certi versi, si è cimentato a rintracciare nella cultura popolare calabrese talune caratteristiche proprie della cultura orale e a trasfigurarle come avviene in miti, racconti e leggende. Nell'anzidetto silloge taluni elementi, residui ma non irrilevanti, proprio perché tipici di una millenaria cultura orale, rinviavano talora ai poemi ciclici come l'Ilia dell'Odissea, le Etiopiche, tal'altra agli inni pseudomerici. Il che si palesa pure nel testo a cui intendiamo rivolgere le nostre attenzioni, La fortuna davanti alla porta di casa, che è relato a un mito di interesse al contempo letterario e religioso narrato nell'Inno a Demetra, in cui taluni procedimenti retorici e narrativi, ad un esame comparato dei testi, palesano la dipendenza del narratore contemporaneo dal suo modello. E proprio certi passaggi repentini, che presuppongono un comune sentire ed una mentalità analoga, la evidenziano e perciò risultano centrali ed incisivi. Sia ai fini della testura argomentativa del racconto, sia ai fini della prosa d'arte, con cui l'autore mette in discussione il mancato riscatto politico della Calabria e dei calabresi. La riflessione presente vuole essere ancora una volta di stimolo ad un confronto ravvicinato tra gli antichi e noi, tra una cultura e altra, lontana nel tempo, la greca, e la nostra, la letteratura italiana del Novecento. Il confronto, dunque, per dirla con Salvatore Settis, è giocato in funzione del presente, perché quella perpetua invocazione e ridefinizione del classico null'altro è stata ed è che è un incessante ricercare i nostri antenati e che per definizione sono stati lontani da noi e che per definizione ci appartengono, che ci hanno generato e che noi rigeneriamo ogni volta che li evochiamo nel presente e per il presente.
Ora Alice leggerà il testo di Saverio Strati, La fortuna davanti alla porta di casa.
Una contadina, vedova e con figli, viveva in estrema miseria. Tutti i giorni andava a lavorare sui campi a giornata e sfacchinava come una bestia. Nessuno, né donna né uomo, in tutto il villaggio lavorava quanto lei, che neanche il giorno di Pasqua si riposava. Era sempre amara e si lamentava in continuazione della sua sorte. «Ah, sfortuna mia!» esclamava. «Se ti potessi avere fra le mani, come ti strapperei i capelli! Tutti sono in qualche maniera fortunati all'infuori di me. Tutte le donne hanno il marito che lavora per la sua casa, che bada i suoi figli, che aiuta sua moglie. Solo io sono stata punita da Dio. Cosa ho fatto di male? Cosa?» Una sera piovosa d'inverno, tornando dalla campagna, stanca e bagnata, la vedova trovò una vecchia decrepita accoccolata davanti alla porta di casa. Era brutta e sudicia e cisposa questa vecchia, con una zazzera lendinosa che faceva rivoltare lo stomaco a guardarla. «Non c'era altro posto dove sederti», l'aggredì la vedova, che per la stanchezza e per la stizza che provò, brontolò a lungo contro quella vecchiaccia. La vecchia, senza badarle, senza scomporsi, la pregò e supplicò: «Fammi entrare nella tua casa, sii buona, sono intirizzita e bagnata, non ti pentirai se mi farai entrare nella tua casa». «Anche», strillò indignata la contadina, e infuriandosi, Vai via di qua, sporca vecchiaccia, non mi tentare, allontanati che puzzi, sei pidocchiosa, sei schifosa, sciò, allontanati ti dico. Via, via da qui, o prendo il bastone e ti picchio. Fammi entrare, sii ragionevole e buona, sono infreddolita, sto male, non ti causerò annoie, anzi, poi vedrai, mi passerà a dormire dietro la porta di casa tua o sul focolare. Non essere dura e ingrata. Vai via, t'ho detto, o ti rompo le ossa col bastone, si infuriò la contadina. Entrò in casa e sbatté la porta in faccia alla vecchia. La vecchia andò via, ma la sera dopo era nuovamente accoccolata davanti alla porta. Si ripeté la scena del giorno avanti. Per non portarla alle lunghe, per 3 sere di seguito si ripeté la stessa brutta scena. Anzi, la contadina, al colmo dell'ira, buttò un secchio d'acqua gelata sulla vecchia. A questo punto la vecchia si tolse la parrucca lendinosa, si levò gli stracci che aveva addosso e divenne la più bella e la più elegante signora del mondo. La contadina la fissò con la bocca aperta e gli occhi spalancati. «Vedi?» le disse la bella signora. «Ero la tua fortuna, ma tu ti sei rifiutata di farmi entrare in casa. Non solo, ma mi hai maltrattata in modo volgare ed esagerato. Avrei fatto di te, se ti fossi comportata bene, una donna felice e ricca. Ora mi hai perso per sempre. Addio!» concluse la fortuna e si dileguò come un lieve vapore. La contadina si strappò i capelli dalla disperazione. Invocò, implorò, pregò Dio e i santi. Inutile. La fortuna era volata via per sempre e la colpa era di lei stessa, della contadina che l'aveva respinta.
La letteratura di tradizione orale racchiude in sé una cultura delle immagini multiforme e perciò ricchissima. Si tratta di immagini radicate nella memoria, le cosiddette scene tipiche, tramandate attraverso i racconti orali, ma ripetute e variate. Nei racconti distratti, tra esse ci sono pure scene di vita quotidiana, vivificate attraverso il dialogo, tramite cui, nella favola appena ascoltata, interagiscono la contadina vedova e la vecchia, ossia la dea fortuna. Tali elementi, al di là della relazione di dipendenza intertestuale risemantizzati, rinviano a contesti storici e culturali e a messaggi profondamente diversi, però.
L'inno a Demetra celebra Demetra e Persefone, associate da un legame familiare fortissimo, oltre che, nei misteri eleusini, da una simbiosi rituale che poneva l'universo femminile sotto la protezione delle due dee. L'anzidetto inno omerico è collegato alla tradizione orale, non meno della leggenda trasfigurata da Saverio Strati. E le immagini non agiscono nel racconto stratiano solo per la concretezza del realismo della rappresentazione, ma anche a livello psicologico. Esse documentano condizioni di vita similari ed esternazioni del comune sentire, e quindi la mentalità di popoli e genti anche a distanza di svariati secoli.
Diversamente dai poemi omerici e dagli inni rispettivamente traditi da consorterie di Aedi o di Rapsodi, la tradizione orale in Calabria fu utilizzata dal popolo, forse prevalentemente dalle donne, a scopo paideutico, cioè educativo. Questo potrebbe contribuire a rendere ragione della persistenza di tale tradizione in Calabria e della sua diffusione a livello popolare, dove l'analfabetismo regnò sovrano fino agli anni 70 del Novecento.
La mia compagna leggerà i passaggi salienti della reazione di Demetra al ratto della core, descritta nell'inno, che di seguito saranno confrontati con il racconto La fortuna davanti alla porta di casa, avendo presente che la prima sezione dell'inno racconta una favola di frattura e di perdita, mentre la seconda sezione racconta una favola di ricomposizione e di ritrovamento, diversamente da quanto avviene nel testo stratiano.
Dell'inno interessa innanzitutto la descrizione della disperazione incessante che, dopo il ratto della core, devasta Demetra. La dea la esternò attraverso il lutto, un dolore acuto che la colse nell'animo. Sulle chiome divine lacerava con le sue mani il diadema, si gettava sulle spalle un cupo velo. Per 9 giorni, allora, la veneranda Demetra sulla terra vagava stringendo nelle mani fiaccole ardenti, né mai d'ambrosia e di nettore, dolce bevanda si nutriva assorta nel suo dolore, né mai si immergeva in lavacri. Nel cuore della dea penetrava un dolore più profondo e struggente, era simile a una vecchia carca d'anni, lontana dalla maternità e dai doni di Afrodite. piena di tristezza nel cuore, chiusa nel velo che le scendeva dal capo, con indosso il peplo scuro lungo che le scendeva fino alle caviglie. Così si era declarata la dea, perché aveva la nostalgia della core. Mutatis mutandis, il lutto comporta infelicità profonda per la vedova del testo stratiano. Anche lei, perso il marito, sa cosa sia la privatio boni, cosa il lutto comporti. Se Demetra si struggeva per la figlia, la contadina vedova si struggeva per la felicità coniugale negata. Doveva affrontare da sola i problemi della vita e le difficoltà che da esse derivavano. La manifestazione del lutto le rende entrambe dinamiche, attive, ma le induce a lamentarsi. Il secondo aspetto è più interessante, è dato alla metamorfosi intenzionale della dea, che non vuole farsi riconoscere. Abbandonando il consenso degli dei e il vasto Olimpo, andava tra le città degli uomini e i pingui campi, gelando il suo aspetto per molto tempo. Né alcuno degli uomini e delle donne dalla vita sottile la riconobbe incontrandola. Era degradata e perciò piuttosto trasandata, simile nell'aspetto ad una nutrice o ad una dispensiera. Perciò gli uomini non la riconobbero, è difficile per i mortali ravvisare gli dei.
Non diversamente da Demetra, nella favola di Strati, anche la dea Fortuna appare sotto le mentite sembianze di una mendica, vestita di stracci, che la rendono per tre serie di seguito irriconoscibile alla protagonista del racconto. Eppure, fra tanta sofferenza, l'inno preannuncia la momentanea serenità di Demetra per merito di Iambe, con un primo Aiton, e racconta il ricongiungimento della core alla madre, per due stagioni all'anno su tre, spiegando con un secondo Aiton l'origine dei misteri di Eleusi, ai quali va relata la diffusione dell'agricoltura, fonte di ricchezza per l'uomo, basilare specie in contesti economicamente depressi, come la Calabria, in cui pure le tecniche agricole erano arretrate. Pure a conclusione della favola di Saverio Strati, ritorna l'Aiton. Dato il contesto povero e arretrato della Calabria rievocata nella favola di Saverio Strati, l'Aiton è particolarmente significativo e il racconto, che è risorto con un Aiton, cioè una spiegazione con cui l'autore, non senza ironia, immortala il destino di tante donne meridionali. Il procedimento narrativo e al contempo argomentativo dell'Aiton, con cui normalmente i greci spiegavano la ricerca di una causa, è utile ai fini dello sviluppo narrativo, ma al suo impiego sono demandate la morale dello scrittore e la sua visione della realtà storica. L'Aiton era ben noto ad Omero e agli autori a lui immediatamente successivi, divenne tipico però e perciò caratteristico della letteratura ellenistica, da Callimaco in poi e non moderni, lo consideriamo raffinatissimo.
Nella sezione Costruens dell'inno a Demetra, con la ricomposizione della narrazione del mito, Demetra riacquista il suo aspetto e la sua epifania la mostra in tutto il suo fulgore. L'augusta Demetra mutò la statura e l'aspetto, respingendo da sé la vecchiaia. La bellezza intorno a lei raggiava, un dolce aroma dal suo peplo odoroso si effondeva e per largo tutta una luce dalle membre mortali della dea rifulgeva. Le bionde chiome le coprivano gli omeri e la solida casa si riempì di splendore come per un lampo.
E c'è un altro parallelismo tra l'inno e il racconto considerati.
Nel racconto di Strati, un'altra dea, la Fortuna, è raffigurata come una vecchia decrepita coccolata davanti alla porta di casa, brutta, sudicia e cisposa, con una zazzera lendinosa che faceva rivoltare lo stomaco a guardarla, repellente nell'aspetto. Ma anche lei ha un suo doppio, che la sua epifania non tarderà a rivelare al termine della storia. Con una metamorfosi repentina, rivela la sua identità. Quella della dea Fortuna. Le basterà togliersi la parrucca ed assumere un aspetto magnifico che le è proprio, quello di una dea, con pochi gesti subitanei.
Demetra e la Fortuna dunque si assomigliano.
Il discorso che la povera donna fa con se stessa evidenzia liricamente il rovesciamento della situazione iniziale. Se nell'incipit del testo ella aveva affermato «Ah, sfortuna mia, se ti potessi avere nelle mani, come ti strapperei i capelli?», nella conclusione, Strati, narratore esterno e perciò onnisciente, con finezza psicologica, coglie quasi a sottolineare l'infelicità e la sfortuna congiunte, il mutamento dello stato d'animo. La contadina si strappò i capelli dalla disperazione, invocò, implorò, pregò Dio e i santi, inutile. La fortuna era volata via per sempre. Strati, cioè, con un Aiton e con l'ironia, ha provato a mettere in discussione le condizioni della donna, prossima all'indigenza, benché indefessa lavoratrice. È una teododicea del lavoro, dunque quella di Strati, e non è riscontrabile solo nei romanzi, ed è congiunta a qualche altra caratteristica tipicamente popolare. Mi riferisco al sincretismo tra identità pagane, quali la fortuna e Dio e i santi, che è caratteristica tipicamente popolare. Pure il linguaggio improntato al realismo espressivo rinvia alla cultura dei parlanti. La contadina vedova sfacchinava come una bestia, la vecchia è così brutta che faceva rivoltare lo stomaco a guardarla. Nel respingere la vecchia, la donna, la apostrofò malamente, esclamando: «Vai via di qua, sporca vecchiaccia! Allontanati che puzzi, sei pidocchiosa, sei schifosa, sciò! Prendo il bastone e ti picchio!» E, di seguito, «ti rompo le ossa col bastone!» Oltre all'Aition, tipici invece della poesia alta relata alla tradizione orale e quindi alla letteratura greca delle origini, sono lo stile paratattico e l'amplificazione delle immagini mediante l'uso della congiunzione e, brutta e sudicia e ci sposa. La iterazione di alcuni modi del dire che, ripetuti, non sottolineano solo il riproporsi delle medesime situazioni, ma anche l'andamento ritmico cadenzato nel testo. L'impiego di un dialogo serrato con battute brevi nelle quali ricorre il polarismo tipico della mentalità dei popoli antichi. Infatti le due donne riaffermano ciascuna il proprio punto di vista. Da una parte la richiesta di ospitalità della vecchia, da parte della contadina invece un netto rifiuto, sancito da alcuni sgarbi, che poi culminano con due gesti volti a ferire l'altra pur di liberarsene. Si narra che la seconda sera la donna in malo modo chiuse la porta in faccia alla vecchia, quindi la terza sera, esasperata, le gettò addosso un secchio d'acqua gelata. Non credo che si possa negare dignità letteraria a un racconto solo per la brevità, se esso gode di una testura così complessa e anche raffinata. Credo di poter convenire con voi sul fatto che Saverio Strati riassume in una sintesi estrema un episodio di ispirazione mitica, che ha come coprotagonista niente meno che una dea, la Fortuna, in cui rivive Demetra, e la vita grama della protagonista del racconto.
Il culto di Demetra è relato in Grecia, in Magna Grecia, in Sicilia, oltre che ai culti misterici, come a Locri, alla diffusione e alla pratica dell'agricoltura. Dal contesto sociopolitico meridionale, prevalentemente rurale, con un'agricoltura molto arretrata, fino a pochi decenni or sono, lo scrittore desume la protagonista contadina vedova del racconto e questa contadina le rappresenta tutte.
Abbiamo concluso con ciò la nostra conversazione, riflettendo sul racconto tramite cui Saverio Strati ci ha indotti a considerare la nostra storia e la nostra letteratura con occhi diversi. La cultura di appartenenza e le radici lo orientano come una bussola, perciò Saverio Strati ci ha trasmesso la consapevolezza che spesso quello che cerchiamo lontano lo possiamo cercare davanti alla porta di casa. Per capirlo, però, talvolta bisogna partire, errare e vivere. A nome delle mie compagne voglio ringraziare il dirigente scolastico professor ingegner Domenico De Luca, che ci ha offerto l'occasione di registrare il podcast concedendoci uno spazio attraverso cui essere ascoltati. Vogliamo ringraziare il nostro dirigente scolastico professor ingegner Domenico De Luca per il sostegno e gli stimoli nuovi che ci ha offerto. Vogliamo ringraziare anche la professoressa Daniela Filice, che guida sempre i nostri passi, il tecnico Giovanni Tufaro e la professoressa Rota, che ci ha guidato a scoprire la letterarietà di miti, racconti e leggende di Saverio Strati, le cui muse sono la letteratura e la storia.